Vogliamo aprire la parola del Signore, la Bibbia, in particolar modo nella prima lettera ai Tessalonicesi, e questa mattina leggiamo una nuova sezione, una nuova porzione dell'epistola. Leggeremo dal versetto 1 al versetto 12 del capitolo 4, prima Tessalonicesi, capitolo 1-12. Dice la parola del Signore: del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio, ed è già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Infatti sapete quali istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù, perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, dall'immoralità sessuale, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio. Che nessuno opprima il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Come già vi abbiamo detto e dichiarato prima, infatti Dio ci ha chiamati non ad impurità, ma a santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Santo Spirito. Quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che io ve ne scriva, già che voi stessi avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri, e veramente lo fate verso tutti i fratelli che sono nell'intera Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, ad abbondare in questo sempre di più e a cercare di vivere in pace, di fare i fatti vostri e di lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato di fare, affinché camminiate dignitosamente verso quelli di fuori e non abbiate bisogno di nessuno. Fin qui la parola del Signore. Abbiamo parlato nelle domeniche scorse dei pericoli che incombono sulla vita dei credenti, dei cristiani, e delle risorse che Dio mette a nostra disposizione. Abbiamo parlato del pericolo di Satana, del tentatore, delle sofferenze, delle prove, delle difficoltà. Abbiamo parlato del pericolo dell'ignoranza, del pericolo del peccato residuo che è in noi. Abbiamo spiegato quali sono le risorse che Dio mette a nostra disposizione. In particolar modo, domenica scorsa, vi ho parlato della risorsa della preghiera e della risorsa dello Spirito Santo, dell'opera diretta di Dio. Paolo, Silvano, Timoteo spiegano adesso, in questa nuova parte, in questa nuova sezione dell'Epistola, quelle che sono le implicazioni delle dottrine, di quanto avevano appena detto fino a questo momento. Infatti, il cristianesimo non è soltanto un insegnamento, non è semplicemente una bella idea o una buona filosofia astratta o certe notizie che possono frullare nella nostra mente. Il cristianesimo ha delle... Chi crede al messaggio cristiano ha il dovere di conformare la propria condotta alle cose in cui crede. E infatti il cristianesimo ha delle profonde implicazioni pratiche. Non può essere cristiano colui che crede o afferma di credere senza ravvedersi. Fede e ravvedimento, cioè il cambiamento della propria mente, della propria condotta, si accompagna alla nuova comprensione, alla fiducia che si ripone nel messaggio che si riceve da Dio. Questo capitolo qui, a cominciare da questi versetti che abbiamo appena letto, è in qualche modo la porzione che riguarda i nostri doveri, è il capitolo degli imperativi, del dovere, al versetto 1, voi avete imparato il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio. Più avanti, al versetto 2, l'esortazione, qui è scritto, vi diamo queste istruzioni e vi esortiamo e vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Insomma, qui si parla della espressa volontà di Dio. Quante volte abbiamo sentito dire, ma qual è la volontà di Dio per la mia vita? Cosa vuole Dio da me? In realtà molte volte si dice così e si intende dire un'altra cosa. Che cosa mi deve accadere? Qual è il mio futuro? Cosa devo fare nel futuro? Cosa succederà di me? Che ne sarà di me? In realtà Dio ha espresso chiaramente quella che è la sua volontà, quello che lui vuole che noi facciamo. Ed è qui, in una delle espressioni bibliche, che noi ci santifichiamo. Dobbiamo comprendere il significato di questa parola. Quindi questo capitolo si parla della volontà espressa di Dio, della santificazione personale, che si manifesta nell'ambito delle nostre relazioni. Che cosa significa essere santi? Che cosa significa santificarsi? Questa santificazione personale si esprime nelle nostre relazioni. E abbiamo in particolar modo tre ambiti che sono qui espressi, dove la santificazione personale è operativa. Nell'etica sessuale, cioè nel comportamento o nei comportamenti che riguardano la sessualità, poi un altro ambito è quello che riguarda il lavoro, quindi nell'etica del lavoro, e infine nell'etica dell'amore o delle relazioni umane o delle relazioni con il nostro prossimo, a cominciare dalle persone che stanno accanto a noi, le nostre mogli, i nostri mariti, figli, genitori, vicini di casa e tutto il resto. Quindi c'è un gran programma di cui parleremo nelle settimane a venire. Certamente non abbiamo il modo di farlo adesso in una sola volta. Quindi questo è, in questo capitolo, vi ricorderete che Paolo e gli scrittori avevano espresso il desiderio di andare da loro a colmare le lacune della loro fede. In qualche modo c'erano delle lacune anche nel comportamento. Tessalonica era una delle grandi città dell'antichità, era una città molto immorale. Quando noi diciamo molto immorale, noi cosa pensiamo? Dobbiamo pensare a una delle nostre città contemporanee, pagane, pensiamo a tutto quello che è possibile se si desidera fare in qualunque città, e in particolar modo nelle grandi città. Insomma, pensiamo a città come New York, pensiamo a città come Los Angeles, pensiamo a città come Roma, dove chiunque, qualunque gusto, in qualunque ambito si possa avere, può essere espresso. Magari in una città come la nostra, diciamo, che è piccolina, anche le possibilità sono piuttosto limitate, ma certamente anche i nisseni si danno da fare, sanno come comportarsi se vogliono compiacere se stessi. Questo è il punto, però. Essenzialmente, Paolo, qui gli scrittori parlano del comportamento che bisogna tenere. Allora, è la prima cosa che ci colpisce, e su questo mi voglio soffermare questa mattina, soltanto su questo, è che vengono esortati questi credenti a piacere a Dio. Del resto, fratelli, vedete, comprendete che qui c'è un collegamento con quanto era stato detto prima, quindi non dimentichiamoci quello che abbiamo ascoltato prima, come per dire qui adesso, insomma, per concludere, dopo che avete ascoltato le cose che vi ho dette, Adesso voi avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio, ed è già così che vi comportate, e vi preghiamo ed esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più in cosa? In questo impegno nel voler piacere a Dio. Quindi l'argomento fondamentale di questo, l'apertura di questo capitolo, di questa porzione, è proprio il piacere a Dio. Cosa significa piacere a Dio? Chi e come, chi può piacere a Dio e come possiamo piacere a Dio? Ora, piacere o compiacere a qualcuno, il termine è lo stesso, è un concetto che è diffusamente presente nella Bibbia ed è in realtà, non ci sarebbe neanche bisogno di spiegarlo perché è comprensibile a tutti, perché se cominciamo a leggere la Bibbia vediamo che Dio esprime il compiacimento di aver creato il mondo, dopo che compie qualunque opera nella grande narrazione della creazione, Dio dice che era buono, Dio fece questo ed era buono, e poi l'ultimo giorno Dio disse che tutto era molto buono, e un po' questo esprime il piacere, esprime il compiacimento, è come quando voi fate qualcosa con le vostre mani, poi vi fermate a guardare quello che avete fatto e dite, non è male, insomma, tutto sommato ho fatto bene, e non è una cosa, è venuta bene questa cosa. C'è un senso di compiacimento. Un altro episodio in cui vediamo il compiacimento e la gioia è sempre nel libro della Genesi, è quando Dio crea la donna. No? Vi ricordate che cosa accade, cosa racconta la Bibbia? Che Dio fece scendere un profondo sonno su Adamo e poi dal suo fianco, da una sua costola, formò la donna. E quando Adamo si risvegliò, vide questa bellissima creatura, evidentemente lo ha colpito e è stato contento. Ecco, questa è ossa delle mie ossa, carne della mia carne, certamente fu felice perché finalmente aveva trovato qualcuno con cui poter essere compagno o una compagna di vita, che non aveva trovato negli altri animali. Quindi c'è il senso di questo compiacimento, di questa gioia, e nel resto della scrittura noi troviamo frequentemente storie di piacere e di dispiacere. Alcune delle pagine più tristi in assoluto sono quelle in cui è detto che Dio non si compiacque, per esempio, Dio non si compiacque di Israele, Dio non si compiacque di quella generazione, e quindi non provò piacere in quella generazione, li fece cadere nel deserto. Un versetto che mi riempie di tristezza è quando, dopo il racconto dell'adulterio di Davide, vi ricordate, viene raccontato come lui vide quella donna, la volle per sé, poi volle nascondere il suo peccato perché Bathsheba o Bezzabea era rimasta incinta e architettò un intrigo di palazzo per far morire, prima per coprire in qualche modo, ma si scontrò con l'integrità del marito Uria l'ittita, e poi per far morire il marito di Bezzeba. E alla fine, uno dei versetti più tristi di tutta la scrittura, dopo che Uria muore, che Davide è così sprofondato nella cecità spirituale, addirittura pensa e parla come un pagano, l'ultimo versetto del capitolo 11, seconda Samuele, dice: ma quello che Davide aveva fatto dispiacque al Signore. Quindi queste storie di compiacimento di Dio, dell'uomo, e anche del dispiacere di Dio, noi le troviamo in tutta quanta la scrittura. Ed il piacere o il compiacimento è un concetto comprensibile perché ciascuno di noi ha quotidianamente delle esperienze piacevoli o spiacevoli, è compiaciuto o dispiaciuto dal comportamento, dal modo di essere delle persone con cui ci relazioniamo. Ma qui si parla di persone che devono comportarsi in un certo modo per compiacere Dio? E questo ci fa sorgere delle domande. E la prima domanda è questa: che cosa significa che Dio provi o possa provare piacere? Non è una domanda da poco, eh? È una domanda altamente filosofica. Dio che prova piacere. E in altri termini, modo Dio può avere una alterazione, un cambiamento nella sua essenza, nella sua natura, nel suo stato emotivo, per cui in certe situazioni e in certe condizioni Dio è più o meno felice, più o meno triste, più o meno allegro, più o meno avvilito? Noi non possiamo attribuire a Dio questo genere di sentimenti. Per esempio, nell'epistola di Giacomo, è un versetto che abbiamo da imparare a memoria per oggi, Dio è chiamato il padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è alcuna ombra prodotta da mutamento. Dio è immutabile e non c'è possibilità che egli cambi, perché se cambia oggi rispetto a ciò che era ieri, vuol dire che c'è un miglioramento o un peggioramento nella sua condizione. Quindi non c'è variazione in Dio, e quindi chiaramente piacere a Dio deve significare qualcosa, e non può essere un'espressione priva di senso, come non può essere privo di senso il contrario, dispiacere a Dio. Che cosa significa? Significa di sicuro che nel considerare alcune persone e certi loro comportamenti, Dio, e se mi consentite un parlare umano, è come se sorridesse per il compiacimento. E se questo vi sembra poco, allora non so come reagireste davanti a un'espressione che troviamo nel libro del profeta Sofonia. Nel libro del profeta Sofonia è scritto qualcosa che, in cui Dio parla di se stesso, che è difficilmente comprensibile dalla mente umana, ma che ci dà un'idea di questo rallegrarsi, di questo compiacimento di Dio, qualunque cosa significhi. Dice così Sofonia 3:17: il Signore, il tuo Dio, è in mezzo a te come un potente che salva. Egli si rallegrerà con gran gioia per causa tua, si acqueterà nel suo amore, esulterà per causa tua con grida di gioia. Vi immaginate Dio che esulta, che grida di gioia a causa del popolo di Dio, di Israele, di un uomo, di un essere umano? Allora, io non sono in grado di spiegarvi profondamente tutto ciò, ma chiaramente la scrittura ci indica che c'è un senso in cui Dio si compiace, si rallegra o diversamente si dispiace e si rattrista, tra virgolette, a causa del comportamento degli uomini. E la seconda domanda è questa: ma è davvero in potere degli uomini compiacere Dio? Cioè, io posso, come essere umano, avere effetto in qualche modo sulla natura, sulla persona di Dio? Anche questa è una domanda importante, profondissima. La scrittura è molto chiara su questo. Ci sono uomini che mai e per nessuna ragione possono piacere a Dio, e mai e per nessuna ragione possono compiacerlo. Ci sono persone che qualunque cosa facciano, qualunque cosa facciano, diano e distribuiscano i propri beni per nutrire i poveri, diano perfino il proprio corpo ad essere arso, ottengano tutta la conoscenza e tutta la scienza e tutta la fede in modo da spostare i monti, non possono piacere a Dio. Sapete che sto citando, parafrasandolo prima. Per quale ragione dico questo? Perché nella Bibbia è scritto che quelli che sono nella carne, Romani capitolo 8, versetto 8, non possono piacere a Dio. Ve lo devo leggere? Dice così: ciò che la carne desidera è inimicizia contro Dio, perché non è sottomessa alla legge di Dio, neppure può esserlo, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Questo significa che se ci sono delle persone tra di noi che sono in questo stato, sono nella carne, adesso vediamo che cosa significa. Non significa essere vivi, perché essere nella carne non significa semplicemente questo, significa molto di più, oppure essere un po' corpulenti, neanche questo, insomma, no? Essere nella carne, vediamo cosa significa. Significa che non è possibile compiacere a Dio. Vuol dire che persone che non sono nate di nuovo, che non sono rigenerate, che non possiedono lo Spirito, che non hanno la fede autentica in Cristo, potrebbero sforzarsi con tutto se stessi, avere una volontà ferrea, vendere tutto, come ha fatto San Francesco o Pietro Valdo, distribuire ai poveri, eppure non continuare a dispiacere a Dio. In altri termini, non è in potere dell'uomo fare qualcosa che impressioni Dio. E proprio per questa ragione l'apostolo Paolo, scrivendo ai Corinzi, dice: se io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli e quindi avessi questi doni carismatici che sono così impressionanti davanti agli occhi delle persone, se non avessi amore sarei un rame risuonante, uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri e se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. Quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Quindi, che cosa insegna la Scrittura? La Scrittura insegna che Dio ha gli occhi troppo puri per contemplare lo spettacolo delle iniquità. La Scrittura insegna che se noi non siamo trovati nella fede del Figlio di Dio, tutto quello che siamo in noi stessi e che possiamo avere non ha alcun valore. In Ebrei 11, al versetto 6, è scritto che senza la fede è impossibile piacere a Dio. Mentre coloro che piacquero a Dio o che piacciono a Dio sono coloro che hanno avuto la fede, anche se a volte la loro vita è stata o è disastrosa. Questo è uno dei grandi paradossi della fede cristiana. Pensate a un uomo come Nicodemo, un uomo religioso, una persona o il fariseo della parabola che si può vantare dinanzi a Dio: io digiuno, io prego, io do le mie decime, eccetera. E Gesù dice che quell'uomo se ne andò a casa senza la giustificazione. Poi pensate alla storia di quel ladrone che muore accanto a Gesù. Una persona che per tutta la sua vita è stato un criminale impenitente, un criminale che è giunto ad essere condannato. E cosa accade per il semplice fatto che quell'uomo, nell'ultimo momento della sua vita, si rivolge a Gesù e gli dice: Signore, ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. Gesù, che non risponde a chi lo insultava dalla croce, risponde a quel ladrone. Gli dice: io ti dico, oggi stesso tu sarai con me in paradiso. Senza battesimo, senza sacramenti, senza nessuna particolare rito religioso, senza nessuna partecipazione a cerimonie religiose. In virtù fatto oggettivo dell'ammissione della propria colpa. Noi meritiamo quello che stiamo patendo. Lui invece no. Ricordati di me quando sarai venuto nel tuo regno. Lui è il re. Lui è il re Messia. E Gesù dice, dà una parola di certezza a quest'uomo. Quindi chi può piacere a Dio? Io e te non piaceremo mai a Dio, perciò che siamo in noi stessi. Possiamo strapparci i vestiti di dosso, possiamo cercare di vivere una vita di umiliazione, affliggerci, flagellarci, fare pellegrinaggi, soffrire, tutto quello che volete voi. Niente di quello che noi possiamo fare può compiacere Dio a meno della fede. L'apostolo Paolo aveva molte cose di cui si sarebbe potuto vantare. Lui era un ebreo d'ebrei, aveva la sua discendenza, aveva la migliore educazione religiosa che si potesse ottenere a quell'epoca da spiattellare e da presentare. Era stato circonciso, era stato quanto alla giustizia che nella legge, lui dice, scrivendo ai Filippesi, irreprensibile. Ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, dice Paolo, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. E mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto questo e considero la mia istruzione, la mia discendenza, i miei atti religiosi, i miei atti di giustizia, tutte queste cose le considero tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. Ascoltate, di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo Gesù, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Come possiamo piacere a Dio? Noi possiamo piacere a Dio esclusivamente mediante la fede. E la fede in Cristo in modo particolare. E pertanto quello che l'Apostolo qui sta scrivendo, quello che si scrive qui ai Tessalonicesi, deve partire da questa base. Non sta qui, non abbiamo qui davanti a noi un codice di comportamento che se noi lo seguiamo allora compiacciamo a Dio o Dio si compiace di noi. Queste parole, ascoltatemi, sono rivolte a chi? Sono rivolte a fratelli, del resto fratelli. Sono rivolte a persone che avevano creduto in Cristo. Sono rivolte a persone che erano già convertite, avevano già la fede salvifica. Erano persone che erano state rigenerate, che erano nate di nuovo, che avevano lo Spirito Santo, che avendo creduto in Cristo, proprio mediante la fede, piacevano a Dio. E queste persone sono esortate a vivere in modo da piacere a Dio. Allora, giusto per concludere questa prima parte, sintetizzo e ripeto: noi in noi stessi non possiamo in alcun modo piacere a Dio. Possiamo provare a fare tutto quello che è in nostro potere, possiamo dare tutto quello che abbiamo, possiamo vivere una vita di penitenza e di sofferenze. non ci guadagneremo il compiacimento di Dio. Perché per compiacere Dio, prima di tutto e soprattutto, è necessario confidare in Cristo, è necessaria la fede. Senza la fede è impossibile piacere a Dio. Ma per noi che abbiamo creduto in Cristo, allora c'è qualcosa di più. Noi che abbiamo creduto in Cristo siamo chiamati e abbiamo il dovere di vivere una vita che possa compiacere Dio. E questa vita che compiamo è vita vissuta nella fede. Infatti il cristiano vive per compiacere Dio. La prima domanda e la prima risposta del nostro catechismo la conosciamo tutti quanti a memoria: qual è lo scopo primario della vita dell'uomo? E la risposta è: lo scopo primario della vita dell'uomo è quello di Dio e gioire in Lui per sempre. Ma non possiamo, non potremmo anche formularla in modo diverso: lo scopo primario della vita dell'uomo è quello di compiacere Dio. Di compiacere Dio. In fondo è la stessa cosa. Pensateci un momento: Dio è la sua gloria, noi non possiamo aggiungere nulla alla sua gloria. Possiamo rendere Dio più glorioso di quello che è? No. Possiamo rendere Dio più felice di quello che è? Allo stesso modo, no. Eppure siamo chiamati a compiacere Dio, eppure siamo chiamati a glorificare Dio. Perché? Perché Dio è persone che hanno ricevuto la sua grazia e che mostrano di essere delle degne repliche di Dio, delle copie di Dio, che vivono come Dio vive o come Dio vivrebbe se fosse un uomo, come Dio ha vissuto quando è stato uomo. In altri termini, noi compiaciamo Dio e noi glorifichiamo Dio quando viviamo e ci comportiamo e agiamo e parliamo come Gesù. Perché vedete, ci sono soltanto due modi di vivere: o viviamo per compiacere noi stessi o viviamo per compiacere Dio. E questa è una decisione che dobbiamo prendere noi che siamo cristiani, noi che siamo una vita che piaccia a Lui piuttosto che vivere una vita che compiaccia a noi stessi. Infatti, compiacere agli uomini o compiacere a noi stessi, in fondo, non è molto diverso. Ci sono delle persone che vivono per fare e si fanno tutto a tutti affinché non abbiano problemi con nessuno. Vivono per compiacere gli altri, vivono per fare piacere ad altri. E queste persone qui, in fondo, perché vivono così? Vivono così perché si aspettano che dagli altri ci siano dei vantaggi, ricevano dei vantaggi. Pensate ai due figli della parabola del figlio prodigo. Il figlio più grande a un certo punto dice: io non ho mai trasgredito un tuo comandamento, ho sempre fatto quello che tu mi dicevi, papà, eppure a me non hai dato niente. Adesso è venuto questo tuo figlio che ha dissipato i tuoi beni con i ladri, con le prostitute, e tu hai ucciso il vitello ingrassato e gli hai fatto grande accoglienza. Perché quel figlio stava nella casa del padre? Perché lo serviva? Viva, perché ubbidiva a lui? Perché si aspettava di ricevere una perché aveva cercato di compiacere il padre con la propria condotta? Perché si aspettava di ottenere qualcosa in cambio? In realtà quel figlio viveva per il proprio compiacimento. Nel compiacere suo padre, in realtà cercava il proprio compiacimento. Ed è questo l'essenza dell'idolatria. O noi viviamo per compiacere Dio, o viviamo per compiacere noi stessi. Qui si parla, e ne parleremo in seguito, dell'immoralità sessuale. Per quale ragione tanti uomini e tante donne vanno di donna in donna, di uomo in uomo, e non si accontentano e non vivono nella fedeltà? Perché? Per quale ragione? Probabilmente l'epidemia più diffusa è quella della pornografia oggi in internet, numeri assolutamente strabilianti. Non sembra che nessuno sia scevro da questo. Grazie a Dio ce ne sono, grazie a Dio per questo, ma sembrerebbe che quasi nessuno sia scevro da tutto questo. Perché? Per quale ragione questa impurità, questa immoralità, questa sporcizia? In fondo si cerca il compiacimento personale. Tutti vivono per il proprio piacere. Per quale ragione le persone che hanno un lavoro cercano di lavorare il meno possibile o per lavorare in modo da non perdere il lavoro, ma facendo lo stretto indispensabile, come si dice? Non c'è un'etica del lavoro, in particolar modo poi nelle nostre, pensiamo agli impieghi pubblici, per esempio, no? Entriamo in un ginepraio. Meno lavori, più sei onorato in qualche modo, in certi ambienti. Per quale ragione? In fondo si vuole ottenere il piacere, il profitto del lavoro, ma senza dare la fatica. E allo stesso modo, per quale ragione oggi le relazioni con i nostri simili sono così superficiali? L'amicizia è diventato un click su un mouse, ma e spesse volte anche noi vediamo che le relazioni durano pochissimo, perfino quelle che sono intese perché devono durare per tutta la vita. Perché? Per quale ragione? Perché il punto è questo: tu esisti per il mio piacere. Quando non mi procuri più piacere, non ho più alcun interesse per stare con te. Questo è essenzialmente il cuore dell'idolatria, ed è esattamente il contrario di quello che qui l'apostolo Paolo sta esortando. Noi viviamo non per compiacere gli altri, non per compiacere noi stessi, noi dobbiamo vivere per compiacere Dio. Anche perché una vita di ricerca continua del compiacimento di se stessi è una vita infelice. Leggete il libro dell'Ecclesiaste. Se qualcuno di voi non l'ha mai fatto, nella Bibbia c'è un libro che si intitola Ecclesiaste o Coelet, e ha un ritornello che dice sempre: vanità delle vanità, tutto è vanità. È la storia di questo Salomone, un uomo che ha avuto tutto dalla vita. Ha conosciuto i piaceri della ricchezza, il piacere delle costruzioni, il piacere delle donne, il piacere del vino, il piacere dell'onore, del potere, tutto. E alla fine deve costantemente dire: vanità delle vanità, tutto è vanità, ed è un correre dietro al vento. Ho cercato tutto quello che mi poteva produrre piacere, eppure alla fine devo concludere: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Quindi, sulla base di quello che Dio ha fatto, noi possiamo però ricercare i suoi imperativi. Dio ci ha fatti figli suoi, noi abbiamo il dovere di vivere secondo i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. è famoso il detto di Agostino, Sant'Agostino, che ha detto, si è espresso così nelle sue confessioni: Signore, concedimi quello che tu mi chiedi e chiedimi pure tutto quello che vuoi. Dammi la grazia per poter fare quello che tu mi chiedi e poi chiedimi perfino qualunque cosa. Chiedimi di volare, dammi delle ali per poter volare. Quindi qui siamo al cospetto delle nostre responsabilità. Vi porterò a spasso sulle vostre responsabilità nelle domeniche a venire, in particolar modo in questi tre ambiti. Questa mattina voglio concludere semplicemente per farvi comprendere perché è così importante desiderare di vivere una vita che compiaccia a Dio. Questa epistola, o in questi versetti qua, in questi primi versetti che abbiamo appena letto, c'è un linguaggio che viene utilizzato che è il più forte possibile. Dice: prima di tutto vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù. Paolo non usa mai le parole a sproposito, ma qui chiama il Signore Gesù stesso a testimone, come mette il nome del Signore Gesù e utilizza due termini. Uno è quello dell'esortazione, due verbi: vi esortiamo, ma anche vi preghiamo, vi scongiuriamo. Vivete in questo modo. Vivete per compiacere Dio, vivete non per compiacere voi stessi, vivete non per la ricerca del vostro piacere personale, vivete e domandatevi: cos'è che Dio vuole da me? E aiutami, Signore, a fare quello che tu vuoi che io faccia. Vi esortiamo e vi scongiuriamo. Poi continua e parla di Cristo e di se stesso o degli apostoli. Voi avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio. Sapete quali istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù. In altri termini, voi avete conosciuto delle persone e le avete stimate persone per bene, persone buone, persone che vi hanno fatto del bene. Allora comportatevi come ci siamo comportati noi. Cristo stesso, nella Epistola ai Romani, l'Apostolo Paolo lo dice con chiarezza: Cristo visse non per compiacere se stesso. Al capitolo 15, or noi che siamo forti dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia il prossimo nel bene a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso. Cristo ha vissuto una vita in cui ha cercato semplicemente di piacere al Padre, di compiacere al Padre. Non io prima, ma Dio prima. E questo è l'orientamento della tua esistenza. Quando ti trovi davanti a un dovere, quando ti trovi davanti a quello che il Signore ti chiede di fare, cosa pensi? Questa cosa, dobbiamo pensare, fa piacere a Dio, qualunque cosa significhi, o questa cosa dispiace a Dio. È la migliore testimonianza di umiltà e di altruismo. C'è gente che parla sempre di sé. Io, quello che è mio, i miei gusti, le cose come le vedo io, quello che penso che sia giusto fare, io al centro dell'universo, tutto intorno a me. Il cristiano, colui che è nato di nuovo, ha una prospettiva completamente diversa. Cristo è al centro, la volontà di Dio è al centro. Prima, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, poi tutte le altre cose vi saranno date in più. È un cambiamento completo, una rivoluzione copernicana, se volete, non più io al centro dell'universo. Mia moglie non esiste per compiacere me. Il mio prossimo non esiste per lasciare che io faccia quello che fa piacere a me. Io esisto per servire gli altri. Io esisto per amare mia moglie come Cristo ha amato la Chiesa. Io esisto per fare bene agli altri. Io esisto per glorificare Dio. Io esisto per lavorare in modo che questo mondo possa essere un po' un luogo più sopportabile, migliore. Gli altri non esistono per il mio piacere. Io esisto per il bene. Esisto per la gloria di Dio. Questo è il cristianesimo. Questo è il cristianesimo ed è una rivoluzione. E quindi perché questo è onorevole per Cristo? Noi vi esortiamo nel Signore Gesù, nel nome del Signore Gesù. In altri termini, Paolo mette sempre davanti il Signore come il nostro esempio, colui che, essendo in forma di Dio, non reputò cosa da ritenere strettamente l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso e prese la forma di un uomo e si fece servo e morì affinché noi potessimo essere salvati. Allora, alla fine di questo breve messaggio, per chi stai vivendo? Chi vuoi compiacere? Chi compiaci? A chi vuoi piacere? L'Apostolo Paolo in altri punti parla del marito che vive per compiacere la moglie o della moglie che vive per compiacere il marito. E in un certo senso, certamente, anche questo è importante. Noi dobbiamo considerare chi abbiamo accanto, ma prima di tutto e soprattutto, chi compiaci? Ci sono queste solo due possibilità. O vivi per compiacere te stesso. E allora questo è, per esempio, il modo di comportarsi dei manipolatori, degli egoisti, degli egocentrici, degli idolatri, degli edonisti, quelli che sono alla ricerca del piacere, degli sfruttatori. Questo è esattamente l'argomento delle prossime predicazioni. O vivi per compiacere te stesso, quindi se tu vivi nell'immoralità sessuale, vivi per il tuo personale compiacimento. Se tu vivi nello sfruttamento del lavoro altrui, se tu vivi nelle passioni disordinate degli stranieri, vivi per il tuo compiacimento. Se tu non lavori se tu non ti importa del tuo prossimo, vivi per te stesso. Vivi per compiacere altri uomini, e questo per esempio è la schiavitù, un sintomo di grande debolezza e insicurezza ed è fonte di frustrazione, di fallimento. C'è gente che non si sente realizzata se non si fa tutto a tutti, persone incapaci di dire no, che non sanno, che non hanno un punto di riferimento fisso nella propria vita. Chiunque gli chiede qualcosa lo fanno perché semplicemente si dispiacciono di dispiacere altri e poi alla fine finiscono col dispiacere Dio. Soprattutto quando qualcuno ci chiede di fare delle cose che sono illegittime, illecite, ingiuste. Se vivi invece per compiacere Dio, allora veramente vivi la vera libertà e conosci la vera gioia. Questa mattina cosa deve rimanere di tutto quello che vi ho detto? Dovrebbe rimanere questo essenzialmente, che Dio può essere compiaciuto o dispiaciuto di quello che noi ci facciamo. Questa è la prima cosa. La seconda è che se noi non abbiamo la fede, Dio non può essere mai compiaciuto di quello che noi facciamo. Terzo, se siamo dei veri cristiani, il nostro obiettivo, il nostro fuoco, la nostra ricerca, il nostro desiderio, il nostro impegno deve essere quello di compiacere Dio e che noi lo possiamo compiacere da cristiani con il nostro comportamento. Pensateci un po', Dio che dal cielo guarda noi e vede uomini e donne con i loro, con le loro debolezze, con le loro mancanze, però vede persone che sono portatrici della sua immagine e che ogni momento, ogni istante della loro giornata devono prendere delle decisioni. Questa cosa la faccio o non la faccio? Questa cosa la dico o non la dico? In questo luogo ci vado o non ci vado? Questa cosa la accetto o la rifiuto? A questo dico sì o a questo dico no? E il vostro sì o il vostro no ha un effetto su Dio e gli può essere compiaciuto. Davide dispiacque al Signore, il Signore si dispiacque per quello che fece Davide, che Davide fu un traditore, ma il Signore si compiacque nell'opera del suo figlio. Questo è il mio diletto figliuolo, in lui mi sono compiaciuto. E io spero, fratelli, che si possa dire anche di me e di voi alla fine della nostra vita. Reno Ulfo, un peccatore, un tizzone scampato dal fuoco, una persona che se fosse stata abbandonata a se stessa, alle sue corruzioni, non avrebbe fatto niente di buono nella sua vita, ma io l'ho redento, gli ho dato il mio spirito. E questa persona, con mille cadute, mille rialzamenti, ha vissuto nel desiderio di compiacere Dio. E in una certa misura ci è riuscito, almeno spero. Lo si dirà di te? Oppure la tua vita sarà un fallimento. E perché questo è quello che accade per molti uomini. Come la storia di quell'uomo ricco che viveva divertendosi mattina e sera, godeva splendidamente. Alla sua morte, eccolo nei tormenti. Aveva vissuto per compiacere se stesso e alla fine qualunque piacere gli fu tolto. Questa è la tragedia, questa è la morte, questo è l'inferno. Ma Dio vi chiama alla vita e alla vera gioia. E la vita e la gioia sono fatte di decisioni quotidiane. Il Signore ci aiuti. Amen. Chiniamo il capo. Padre nostro celeste, Dio onnipotente, noi ti ringraziamo perché, sebbene confessiamo di non comprendere appieno, profondamente, tutto ciò che implica e che è insegnato nella tua parola, quel poco che riusciamo a comprendere in virtù della luce che viene dall'alto, diventa quella luce che ci rischiara il sentiero e che ci indica la strada per la quale dobbiamo camminare. Questa mattina, o Signore, noi ti supplichiamo affinché ciascuno di noi possa essere una persona che vive per compiacere non se stesso, non altri uomini, ma che possa essere una persona che vive per piacere a Dio e che possiamo crescere ed essere sempre più seri e diligenti in tutto ciò, che possiamo essere persone che glorificano Dio grandemente, che compiacciono e che piacciono a Dio grandemente. Abbiamo bisogno del tuo spirito, Signore, abbiamo bisogno della fede, abbiamo bisogno della tua opera, ma ti prego che piccoli e grandi, giovani e anziani, uomini e donne, ciascuno di noi, presente anche lontano, che sta ascoltando questo messaggio, possa vivere con questo obiettivo, quello di glorificare Dio, quello di compiacere a Dio. Insegnaci, mediante l'esempio di Cristo, mediante l'esempio di uomini santi come gli apostoli, di altri uomini che li hanno seguiti, ad essere così. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.